Buongiorno a tutti e a tutte, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga al mixer per la settima puntata del nostro magazine. Oggi Roberto Maggioni vi porterà a conoscere o ritrovare Franco Trincale, il cantastore di Milano. Vi faremo riaccomodare sulle panchine tematiche di Milano che abbiamo girato durante la nostra campagna abbonamenti la scorsa settimana. In apertura però parliamo di immigrazione, perché qualche giorno fa è stato presentato il dossier statistico sull'immigrazione. È uno strumento utile per conoscere il nostro territorio e avere in qualche modo una fotografia della situazione dei migranti in Lombardia. E allora partiamo proprio da qui. Siamo qui a Casa Emergency per la presentazione del dossier statistico Immigrazione 2024. Sono qui con
Clemente Elia della CGL della Lombardia, Dipartimento Immigrazione.
Maurizio Bove, presidente ANOLF e responsabile immigrazione CISL Milano.
Partiamo dai freddi dati, che così freddi non sono perché raccontano storie. Qual è la fotografia dell'immigrazione sul nostro territorio?
Allora, a livello lombardo i cittadini stranieri residenti, secondo gli ultimi dati disponibili, sono 1 milione e 200 mila, a fronte di 5 milioni e 300 mila del dato nazionale. E i cittadini stranieri residenti in Lombardia rappresentano il 12% della popolazione complessiva residente nella nostra regione. I residenti stranieri in Lombardia sono circa un quarto del totale dei residenti a livello straniero, a livello nazionale, il 22,9%.
Ma chi sono queste persone?
Ma innanzitutto diciamo, parliamo di provenienze. Il 36% dei residenti stranieri in Lombardia proviene appunto da un paese dell'Europa, contrariamente a quello che si possa pensare, e il 19% da paesi dell'Unione Europea. Poi segue appunto l'Africa e l'Asia a quota 25%, poi l'America al 12%. La comunità più presente è quella rumena, con 171.000 presenze, scalare poi Egitto, Marocco, Albania e Cina. Per quanto riguarda la rappresentazione di genere, siamo sostanzialmente sul 50%, 49,7% gli uomini e 50,3% le donne. La distribuzione poi a livello territoriale è molto importante, perché Milano, ad esempio, chiaramente è una delle province più protagoniste da questo punto di vista, ha 492.000 cittadini stranieri residenti, che sostanzialmente rappresenta a livello nazionale il 9,3% del totale degli stranieri residenti in Italia. Solo la provincia di Milano ha più residenti stranieri rispetto al Piemonte e quasi si avvicina alla quota del totale dei residenti in Veneto.
Questa fotografia che ci ha fatto Clemente Lia mi porta a chiedere la questione lavorativa, l'integrazione di queste persone, e voi anche come sindacati come vi ponete con loro?
La questione non è così semplice, perché da una parte abbiamo, soprattutto in questo momento storico, le aziende che manifestano un interesse fortissimo nei confronti dei temi dell'immigrazione, perché c'è una grande fame di manodopera, soprattutto in alcuni settori produttivi. Parlo della ristorazione, dell'edilizia, dei servizi alle imprese, per non citare ovviamente l'assistenza familiare e l'assistenza agli anziani. Qual è l'altra faccia della medaglia? Che appunto i lavoratori e le lavoratrici straniere si concentrano per la gran parte in pochissime professioni, che poi sono le professioni meno qualificate, meno retribuite e, tema di attualità, anche meno sicure. Abbiamo sicuramente un importante contributo da parte dei cittadini e delle cittadine straniere nel mercato del lavoro lombardo e in particolare milanese, ma non abbiamo una giusta considerazione nei confronti di questa manodopera, e si continua, nonostante i proclami, a importare manodopera che viene inserita in bassi profili, con un alto tasso di persone che sono sovraistruite, cioè hanno titoli di studio che sono molto più alti rispetto a quella che poi la professione che vanno a svolgere, una retribuzione che è inferiore più o meno del 31% rispetto a quello dei colleghi italiani e una scarsissima, se non nulla, possibilità di progressione di carriera.
Cosa servirebbe rispetto alla situazione attuale per migliorare la situazione dei cittadini e delle cittadine straniere sul nostro territorio?
Sicuramente bisognerebbe modificare drasticamente la normativa in materia di immigrazione per quanto riguarda gli ingressi in Italia, perché continuiamo ad avere un meccanismo che non fotografa assolutamente la realtà e che produce irregolarità. Abbiamo ingressi di persone per motivi di turismo che trovano lavoro, così come abbiamo richiedenti asilo che sono sul nostro territorio e nel momento in cui la loro domanda viene rigettata rischiano di precipitare nell'irregolarità. Ovviamente non abbandonano il territorio e quindi continueranno a lavorare in nero. Dall'altra parte manca totalmente quello che dovrebbe essere il secondo corpo di una buona normativa in materia di immigrazione, e cioè tutte quante le politiche per l'integrazione.
Clemente Lia.
Riprendo quest'ultimo passaggio e dico appunto che, come dire, l'immigrazione non è un processo sociale emergenziale o legato appunto a situazioni di sicurezza. Bisognerebbe appunto ripuntare a potenziare molto di più i meccanismi di inserimento e di inclusione sociale, perché questi processi sono soprattutto in mano ai diretti interessati, che fortunatamente li agiscono quotidianamente e non si aspettano nulla da nessuno. Questo però non va bene, perché comunque i processi vanno assolutamente orientati e sostenuti e non lasciati appunto sempre nella gestione dell'emergenza e nell'ambito di un vestito, diciamo così, che è quello appunto della sicurezza, che spesso appunto viene fatto indossare alle politiche appunto dell'immigrazione.
La scorsa settimana, ve ne siete accorti, non siamo andati in onda perché eravamo in campagna abbonamenti. Allora ne approfitto per ringraziare tutte le persone che si sono abbonate. Lo sapete, è un modo fondamentale per noi per continuare a essere liberi e indipendenti. E tra le tante iniziative che abbiamo proposto c'è stato anche un giro su alcune panchine tematiche della città. Che dire, sedetevi comodi, ci ritorniamo.
Siamo in Piazza Prealpi e siamo seduti, io e l'avvocata Ilaria Ramoni, sulla panchina rossa dedicata a Lea Garofalo. Che cosa ti ricordi di più di quel periodo?
Di quel periodo mi ricordo diverse cose. La storia umana, personale e anche collettiva di Lea Garofalo prima e di Lea Garofalo e sua figlia Denise Cosco è stata sicuramente un momento, un crocevia per la nostra città, sia per quello che è accaduto a Lea Garofalo, che era riuscita a scappare dai suoi assassini. Quel 24 maggio del 2009 fu tratta in inganno in tutti gli effetti, perché l'ex compagno, il padre della figlia, disse lascia qua Denise all'altezza dell'Arco della Pace, quindi una zona centralissima di Milano, non in una periferia. Le ha detto andiamo a parlare io e te, così mi racconti, troviamo una soluzione, se ti posso dare dei soldi per Denise. Lei ci credette e poi invece non vide più Denise e venne poi portata in una casa che si affaccia su questa piazza e venne uccisa e il suo corpo venne bruciato e fatto sparire.
Qui dalla panchina arcobaleno di Piazza Dergano. La panchina arcobaleno è una panchina che è stata inaugurata tra l'altro da pochi giorni, una panchina che è stata appunto inaugurata per sensibilizzare sul tema dei diritti civili della comunità arcobaleno. Elena Castellani, Milano che città è dal tuo punto di vista rispetto al tema dei diritti civili, la presidente dei Sentinelli?
Milano è a prima vista una città che rispetto ad altre realtà è una città sicuramente inclusiva, sicuramente accogliente. Certamente il fatto che ci siano i quartieri che costruiscano questo tipo di momenti è molto importante, perché tutte le persone si devono sentire a loro agio, non solo durante il Pride, non solo nel quartiere LGBTQI+ per eccellenza, che è la zona di Porta Venezia. Si devono sentire bene e accolte ovunque.
Sono seduto su una panchina blu, e la panchina blu per sensibilizzare sul tema dell'autismo. È il nostro ospite, Nico Acampora, fondatore di Pizza Out. Cosa significa
essere una persona con disturbo dello spettro autistico, proprio nella sua quotidianità.
Io dico persone autistiche, che è tutto più breve, e lo spettro autistico è molto ampio. In Italia ci sono 600.000 persone autistiche e sono 600.000 persone diverse l'una dall'altra, quindi è sempre complesso definire i bisogni di un numero così vasto di persone. Sicuramente in questo spettro ci sono persone che fanno fatica a fare le cose più banali e semplici della vita, ci sono persone che invece hanno quozienti intellettivi molto alti e che invece fanno fatica negli aspetti legati alla socializzazione. Uno spettro così ampio vede però in difficoltà tutti su un tema molto particolare, che per esempio è il tema dell'inserimento lavorativo, dell'inclusione lavorativa, dell'inclusione sociale. Le persone autistiche sono spesso sole e sono troppo spesso senza lavoro, perché la società non è pronta ad assumere una persona neurodivergente.
La panchina è rossa, dice non sei sola, 1522, numero verde antiviolenza e stalking, 24 ore su 24 è la panchina contro la violenza di genere. Siamo all'Ortica, anzi il quartier dell'Ortiga, come c'è scritto qua. Questa è una delle panchine del quartiere, con noi Ginetto Mori, che dell'Ortica ormai è un po', come dire, uno delle anime, insieme a tanti altri, Ortica Memoria, Vivi Rubattino, Lampi, insomma quante cose in questo quartiere.
Durante il lockdown c'è stata questa idea nata tra le ragazze dell'Ortica, che hanno voluto fare questa dimostrazione, una via crucis per il quartiere e per tutto il municipio. Sono state fatte 7 stazioni e ricordo di aver verniciato con altri ragazzi 120 paia di scarpe rosse da appendere in giro con diciamo, le storie di molte donne che sono morte durante il solo lockdown.
E eccoci qui con l'ultimo appuntamento delle chiacchierate dalle panchine tematiche di Milano in questa settimana di abbonaggio. Per quest'ultimo appuntamento ci siamo inventati una cosa un po' diversa. Abbiamo scelto di sederci su una panchina che ancora non ha un'intitolazione, ma che magari, chi lo sa, in futuro potrebbe averla. Abbiamo deciso di scegliere un luogo dove le panchine sono già utilizzate per, diciamo, dalle persone alle quali vorremmo intitolare, ecco, questa panchina. Siamo davanti al Cimitero Monumentale di Milano, più precisamente vicino alla fermata della metro 5 della Lilla, e siamo seduti su una panchina che spesso viene utilizzata dai rider, dai ciclofattorini che fanno le consegne in bicicletta qui a Milano e che appunto hanno bisogno ogni tanto di riposarsi, di sostare, di stare seduti nell'attesa delle chiamate che arrivano per consegnare poi a casa dei milanesi prodotti di vario tipo. E allora abbiamo pensato che, ecco, si potrebbe anche intitolare una panchina ai rider, a chi lavora in bicicletta per un lavoro dignitoso. Facci un identikit del rider oggi a Milano. Chi è?
È sempre molto complesso fare identikit del rider, perché coprono, cioè il mestiere del rider copre una, è trasversale rispetto alle varie tipologie. Sicuramente qui a Milano abbiamo una presenza enorme di rider che arrivano dall'estero, richiedenti asilo, che man mano si regolarizzano, anche perché fare il lavoro del rider in sé è semplice, nel senso che non richiede delle capacità, cioè delle conoscenze particolari, una competenza specifica. Hai una bici, hai uno smartphone, l'azienda ti dà lo zaino e eventualmente adesso, dopo le varie lotte sindacali, i DPI, caschetto e gilet catarifrangente, e con quello tu puoi fare il rider. Poi sono fatti tuoi. La maggior parte dei lavoratori del rider lavora ancora con contratti a cottimo, per cui le aziende ne mettono giù tantissimi e poi se te la cavi guadagni, se non te la cavi il problema resta tuo. Questo è il ragionamento delle aziende, per loro costo zero.
Siete all'ascolto di M7, il settimanale di Metro Regione. In chiusura andiamo a Baggio, nell'RSA Parco delle Cave, a trovare una persona che molti ricorderanno per le sue canzoni fuori dalle fabbriche milanesi negli anni 60 e 70, poi nelle piazze di Milano, in Piazza Duomo anche. Parliamo di Franco Trincale. Franco oggi vive nell'RSA Parco delle Cave, dove ha raggiunto sua moglie Lina, che è ricoverata lì, e ha trasformato la stanza dove abita in una piccola galleria dei ricordi, con dei disegni, cimeli, targhe, che di fatto raccontano mezzo secolo di storia milanese ed italiana. Roberto Maggioni è andato a trovarlo Ma prima di sentire il suo racconto, un saluto a tutti e a tutte da Alessandro Braga.
In una piatta pianura tra nastri grigi di autostrade tangenziali, tra agglomerati d'acciaio e cemento sotto un cielo strano, colore stanco, azzurro mare, tra grigio e bianco, un grattacieli, moderne zanne ed un grande mostro metropolitano che morde la nebbia, ecco Milano, Milano ti odio, Milano ti amo.
Franco Trincale è l'ultimo cantastorie di Milano. 89 anni, come tanti Franco è un milanese acquisito. Mette piede in città nel 1959, arrivato da Militello, un piccolo comune siciliano non lontano dalle pendici dell'Etna. Arriva per cantare e da subito inizia a cantare le storie dei proletari milanesi, dei lavoratori, da voce a chi non ha voce. Franco ha attraversato mezzo secolo di storia milanese e italiana, vivendo e raccontando in diretta quei fatti entrati nella storia, dal 68 a Piazza Fontana, dalle proteste dei giovani a quelle degli operai, gli anni 80 della Milano da bere e poi ancora Tangentopoli. Ci stanno abituando a noi e violenza. Oggi Franco ha deciso di raggiungere la sua compagna di vita, Lina, nella casa di riposo dove è ricoverata a Baggio, nella RSA del Parco delle Cave. Si è ritirato lì per stare vicino a Lina e con lui ha portato un pezzo del suo mondo, i disegni fatti da lui e da amici pittori e fumettisti, cimelivari, ricordi, targhe, premi. Franco ha trasformato così la sua stanza nella RSA in una piccola galleria dei ricordi che attraversa mezzo secolo di storia e che piano piano, poco alla volta, vorrebbe aprire anche a chi vorrà passare a salutarlo.
Buongiorno.
Ciao Franco.
Ciao.
Prego, prego. Come va? Entriamo la allora.
Mia casa, questa è la mia permesso. La mia
permesso, grazie.
Una mattina di fine ottobre sono andato a trovarlo.
Questa è una tela, la storia del cantastorie Trincale. E qui c'è la tua storia dall'inizio, cioè dalla Sicilia, quella è l'Etna.
Da quando andavo a cantare agli operai che facevano la siesta.
Allora, lì siamo in Sicilia, poi sì. Quella dopo cosa rappresenta?
Quella dopo, quella... Alfa Romeo. Vedi
Alfa Romeo, che anni siamo? Primi anni 60?
Dai 60 ai 70 andiamo. 60, 60.
Perché tu sei arrivato a Milano?
Negli anni 58-59, per sé poco.
Eri venuto su per lavorare.
Ero venuto su perché in Sicilia c'era, se vieni a Milano lì con la tua voce, bla 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 bla. Praticamente.
Quanti anni avevi?
Ma avevo sulle 23-24 anni, una cosa del genere.
Dalla Sicilia Alfa Romeo, primi anni 60.
Alfa Romeo io andavo a cantare quando, vedi, qui c'era il bar che mi dava la corrente per mettere gli amplificatori, allora non c'era il sistema batteria tecnologico. Sì. Quindi praticamente gli operai che, ma alcuni mangiavano lì, alcuni preferivano la siesta e c'era il bar di fronte che ci preparava i tavolini e vede qui c'è infatti la Faromè e io che canto agli operai le canzoni, man mano faccio le canzoni, prima facevo le canzoni un po' anche per attirarmela tipo Lazzarella, canzone, poi facevo le canzoni che scrivevo io dei problemi che avevano gli operai e quindi emerge il Trincale che da cantastorie canzonettista diventa proprio un portatore della voce degli operai delle lotte e mi specifico nella situazione di essere il cantante della protesta delle,
perché quindi davi voce agli operai
anche alla gente dei poveri
e andavi all'Alfa Romeo del Portello qui a Milano.
No, qui siamo al Portello, sì. Non quella lì che è fuori. Qua il significato di questo è quello che io ho messo tutto questo percorso, incominciando da quello che io faccio, quel disegno centrale.
Franco mi ha raccontato questo nuovo capitolo della sua vita, non solo cantastorie, ma anche disegnatore. E ora questa memoria, custodita nella sua stanza, nella RSA di Baggio, dove si trovano una parte dei suoi cimeli, gli altri sono nel museo dedicato a Franco Trincale in Sicilia, a Militello.
Vede, se qui c'è la data, si vede, 30. Gennaio 76. Del 1976.
Questo è un ritratto che ti hanno fatto.
Questo è un amico che mi ha fatto il cartellone.
Sì.
Siamo andati nell'amicizia che poi sono. Questo, guarda, era l'Albertinite, perché Albertini mi voleva fare levare del Duomo quando ti ho raccontato che io poi sono ricorso.
Sì. Ma l'Albertinite cos'era?
Io ho fatto la ballata all'Albertinite, se si cade nella malattia. Allora, con la pesce, questa è anche mia. Vedi,
la leggenda di Colapesce.
Colapesce è uno che moriva, bellissimo, questa è una ballata in siciliano, io la analizzo ed è bellissima.
Con questi disegni di Franco c'è un pezzo della storia di Milano, d'Italia.
Veramente.
In questo mio giro è passata a salutarci anche la direttrice della RSA Parco delle Cave, Laura Sartori, felice e anche un po' orgogliosa di questo particolare ospite che è Franco Trincale.
Non ce l'aspettavamo perché, vabbè, ci siamo conosciuti con Franco quando Lina è arrivata. Franco ha cominciato ad essere un parente per noi, il marito di Lina, poi al di là del fatto che fosse Franco Trincale. Poi lui stesso ha maturato questo desiderio meraviglioso di stare vicino alla Lina. Però lui con la sua autonomia sarebbe veramente uno spreco se dovesse entrare in RSA. Noi abbiamo anche questa unità d'offerta che era la residenzialità leggera assistita per persone come lui. Assolutamente autonomo, è una sorta di albergo assistito e come naturalmente consentiamo agli ospiti dei reparti ordinari di personalizzare le proprie stanze, perché è importante avere sempre qualche cosa che richiama la casa da cui si viene, figuriamoci qua in leggera, giustamente sono dei mini appartamenti che è giusto che siano così. Poi io sono felicissima perché, insomma, come dire, c'è una consonanza in termini sociali e politici con Franco, per cui insomma sono contenta. Ovviamente non si può fare proprio tutto, volevamo, ti ricordi Franco, esporre un tuo disegno che però riportava la falce, il martello, sì, le cose, quindi mi hanno detto vabbè, lasciamo stare, vabbè. Lui è un ospite importante anche da coinvolgere nei progetti che abbiamo, che sono quelli di creare rete sul territorio di Baggio, e gli ho già offerto, ma dobbiamo poi definirlo bene, un impegno da volontario.
Faremo delle cose di cui io voglio essere, dico, io mi sono misurato che ce lo posso fare, quello, questo oggi ve lo do, anche se sgarro, se faccio, non me ne interessa, vi do quello che è rimasto fisicamente oggi di Franco Trincale, ringraziando la struttura che me lo ha permesso.
Suona sirena, mi faccio sotto, timbro le 8, sono al lavoro. Ah, timbro le 8, sono al lavoro.
Volevo una situazione che diventasse un fatto di cultura, che qui c'è, che dorme Trincale, canta storie, che è un fine vita, non è che me ne possa andare, perché prima di tutto perché mi trovo benissimo, e quindi logicamente il discorso mio è quello che io morirò qua.
Mezzogiorno, sosta di un'ora, si va a mangiare. Ah, sosta di un'ora, si va a mangiare.
Radio Popolare nei suoi quasi 50 anni di vita ha incrociato tante volte la voce di Franco. Dare voce a chi non ha voce, qualcosa che accomuna la radio e Franco Trincale. E allora, prima di salutarci, un messaggio agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Popolare da Franco Trincale.
Vorrei dire questo, intanto chi mi ascolta sappia dove sono. Se vuole venire a farmi visita, io sarò felice di ricevere chi ancora mi vuol vedere fisicamente, e possibilmente quando mi faccio i caratteri anche cantarci una canzone anche soggettivamente, che a chi mi viene a tenere. Un affettuoso saluto agli amici di Radio Popolare, veramente, se lo desiderate venitemi a trovare. Ci abbracciamo, e questo abbraccio è un abbraccio che adesso lo comunico virtualmente, che si traduca fisicamente. Grazie tante Radio Popolare e chi mi ascolta. Grazie.
Aspettando la domenica si vive la dignità della periferia.